Sapete qual è il trofeo più ambito nel mondo del cinema? Questa mattina inizieremo a fare qualche domanda di cultura generale. E attualmente ci sono tanti trofei nel mondo del cinema. C'è il Golden Globe, il Festival di Venezia, il Festival di Cannes, il Festival di Berlino, il Davide di Donatello e tanti altri. Ma il premio più ambito nel mondo del cinema, sia per un attore che per un regista, è il premio Oscar. Il premio Oscar, pensate un attimo, la prima volta venne dato nel 1929. Il premio Oscar viene assegnato a Los Angeles, al Dolby Theatre di Los Angeles, non so come l'ho pronunciato, mia figlia magari farà la correzione a casa. E la notte degli Oscar è la notte più affascinante nel mondo del cinema. I premiati vengono definiti le più lucenti stelle del cinema. E a Hollywood c'è proprio una strada con due marciapiedi nei pressi di questo teatro. Un paio d'anni fa sono stato proprio ai piedi di questo teatro e ci sono su questi marciapiedi delle stelle per terra con dentro i nomi dei premiati. L'ultima assegnazione, non so se avete sentito lo scandalo di Will Smith, che ha dato un ceffone a un suo collega perché aveva fatto una battuta ironica sulla moglie malata di questo attore che stava perdendo i capelli. E ora cambiamo genere di premi. Qual è, vediamo se siete ancora preparati, qual è il premio più ambito per uno scrittore? Per uno scrittore il premio più ambito, ci sono anche qui tantissimi premi, è il premio Nobel. E quello per la scienza? Ancora il premio Nobel, anche per la medicina. Adesso vediamo un altro, nel settore dello sport. Qual è il premio più ambito per un calciatore? Qui magari faccio una gaffe io. Bravo, il pallone d'oro è il premio più ambito che ho trovato. Non sono tanto appassionato di calcio, però il pallone d'oro è il premio più ambito da un calciatore. E possiamo estendere queste domande a tante altre aree della vita che ci circonda. Ma adesso vorrei fare una domanda un po' più difficile. Qual è il premio più ricercato e ambito da un cristiano? E non voglio banalizzare o far sentire riduttiva la vita cristiana, ma permettetemi il paragone. Quale dovrebbe essere la cosa che più desidera, che più ricerca un cristiano? E la risposta esatta, la sappiamo, è la gloria di Dio. La gloria di Dio deve essere la cosa più ambita per un cristiano, e c'è un motivo per cui il cristiano ricerca la gloria di Dio. Oggi vedremo che se il mondo ricerca una gloria personale che continua, ma è passeggera perché ti viene assegnato un premio, ma l'anno successivo il premio finisce nelle mani di qualcun altro, il cristiano ha un motivo per ricercare la gloria di Dio, perché il cristiano ha ricevuto il più grande dei premi che esistono. Non c'è un premio più grande della salvezza. La salvezza è un dono e non può essere né pagata con il denaro e nessuno con i propri mezzi può ottenerla. La salvezza è un dono immeritato e nessuno ti può togliere. La salvezza nessuno te la può rubare, è per sempre. Ma la salvezza, come abbiamo avuto modo di dire anche altre volte, coinvolge tre vie, da come ci dice anche la scrittura. C'è una salvezza al passato. Nel momento in cui io credo in Gesù Cristo, io sono stato giustificato, reso giusto davanti a Dio. Poi la Bibbia ci dà una promessa, ci dice che nel momento che saremo morti, Dio ci darà un corpo glorioso, senza peccato. E la Bibbia, in quel momento sarò santo, già sono santo nel momento in cui credo, c'è una salvezza posizionale, Dio mi vede già santo. E poi c'è il mio cammino in questo momento, c'è una salvezza che è la via della santificazione, che è una salvezza al presente, cioè come deve vivere il presente aspettando la gloria futuro. E stiamo studiando la lettera ai Galati e Paolo dedica due capitoli di questa epistola a parlare di come si vive nella vita pratica, a parlare di santificazione, cioè un terzo dell'epistola ai Galati è proprio come dobbiamo camminare noi che non siamo né andati in gloria e neanche ci siamo convertiti da poco, come dobbiamo camminare noi nella vita pratica. E Davide ha usato un'illustrazione un paio di settimane fa, ha parlato dell'anatra che sta sotto la pioggia. E la santificazione è la cosa che più dà fastidio alle nostre orecchie, perché è un argomento che conosciamo molto bene, sempre santificazione, ma basta, lo sappiamo che siamo mancanti, che dobbiamo crescere. E quindi le nostre orecchie possono essere come le piume dell'anatra, possono far scivolare quello che viene detto. Eppure il Signore vuole che le nostre orecchie siano aperte ad ascoltare. Oggi inizieremo a vedere qualcosa di unico. Andando avanti nell'epistola ai Galati, vedremo che il credente nel santificarsi viene reso capace di produrre un frutto eterno di gloria, ripeto, un frutto eterno e non passeggero di gloria. E come già detto, la santificazione è un'opera interamente dello Spirito Santo. Tanti ricercano una santificazione per opere, ma è un'opera che ripeteremo sempre interamente dello Spirito Santo, nonostante il credente ha la sua responsabilità nella santificazione. Ricercare una santificazione per opere equivale a scadere nel legalismo. È uno degli errori più comuni che si fanno, e come ho già detto un'altra volta, è che ogni credente sa benissimo che la grazia, la salvezza, è un dono, fa parte della grazia. Quindi nel momento in cui uno viene giustificato lo fa attraverso la fede, non per meriti. E sa anche che la gloria futura è anche questa per grazia. Non c'è nessun merito personale, ma per quanto riguarda la santificazione, il credente pensa che sia una via fatta di opere e lo spirito come se dovesse essere messo a distante. Invece è proprio il contrario. Anche la santificazione fa parte della grazia, è Dio che ci rende capaci di santificarci, anche se, come detto, il credente deve fare la sua parte. E voglio fare un'illustrazione che ci aiuta a capire questo. La santificazione è come lavorare insieme il credente con lo Spirito Santo, è come se dovessimo raccogliere un frutto. E l'albero è lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è anche colui che raccoglie il frutto. All'uomo viene chiesto di essere sotto l'albero con il cesto a far depositare all'interno del cesto il frutto che lo Spirito Santo raccoglie da se stesso, da Dio. Quindi lo Spirito Santo insieme all'uomo, l'uomo deve solo portare il secchio. Quando l'uomo non è sotto, vicino allo Spirito, non può portare il frutto dello Spirito. Per cui il credente si allontana dalle vie di Dio e si rimette nelle vie che percorreva prima. Oggi inizieremo a vedere la terza virtù della potente opera rigeneratrice dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce nel credente un frutto eterno di gloria. E vedremo i versetti dal 22 al 23 del capitolo 5 di Galati. Vi chiedo di andare in Galati 5 e leggeremo comunque sempre i versetti dal 16 al 26. Galati 5, che dice così: io dico, è Paolo che parla, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo, Gesù, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Se ci ricordiamo, abbiamo già visto le altre due virtù dello Spirito Santo. Abbiamo visto la prima virtù nei versetti 16-18. Lo Spirito ci libera dalla schiavitù della carne. Se ci ricordiamo, abbiamo visto che Paolo ci presenta questo combattimento, il combattimento nel cuore del credente, il credente avendo due nature, o segue lo Spirito o segue la carne, quindi non può seguire entrambi perché hanno una natura opposta, una va verso le cose di Dio e l'altra va nelle cose opposte a Dio. E poi la volta scorsa abbiamo visto in maniera pratica cosa succede quando il credente segue la carne. Abbiamo visto che è lo Spirito, non Paolo, perché Paolo era ispirato a scrivere queste cose, lo Spirito espone e condanna le opere della carne. Questa era la seconda virtù. E abbiamo solo sorvolato in questi peccati che produce la carne, perché questi versetti ci parlano della totale depravazione dell'uomo. Scusate. Questi versetti ci parlano della totale depravazione dell'uomo. Qualcuno magari si è offeso di quanto ho detto la volta scorsa. Magari qualcuno si è scandalizzato. Michele, hai pressato troppo la mano su di noi. Hai parlato di fornicazione, di adulterio, di pornografia, di invidia, gelosie, contese in mezzo a noi. Ma queste cose sono nel mondo. Nella Chiesa non succedono queste cose, vero? Come ti permetti a dire queste cose su di noi? Queste cose non sono cose che dico io, ma sono cose che dice la parola di Dio, sono i peccati elencati. E se non sei caduto mai in tanti peccati deplorevoli, e anche questo è per la grazia di Dio. A metà novembre sono andato in una conferenza con mia moglie a Roma e il pastore ci raccontava la storia che avevano disciplinato un pastore pagato a tempo pieno, l'avevano beccato 4 volte a vedere immagini poco consone al ruolo che rivestiva. E se è successo a un pastore che aveva un comportamento integro, che portava la parola di Dio, non può capitare anche a noi. Soltanto per grazia, se non c'è mai capitato, è solo per grazia. L'uomo apparentemente è integro. E se ti sei offeso, come ho già detto, forse non hai compreso il Vangelo. Non hai compreso la brutta notizia, la cattiva notizia. Non hai compreso la totale depravazione dell'uomo. Cioè, dentro di me e dentro ognuno di noi, che nessuno si offenda, non c'è nulla di buono. E se ti sei scandalizzato, sai a chi puoi assomigliare? In Matteo 15:12 c'è scritto: allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Sapete che discorso avevano sentito i farisei? Il discorso che quello che c'è nel cuore dell'uomo, cioè fuori dalla Chiesa, fuori dalla parola di Dio, ti viene insegnato che nell'uomo c'è del buono. Nell'uomo scava che trovi del buono, del bene all'interno dell'uomo. La Bibbia ci dice il contrario. In Giovanni, in Matteo, il 15:19, Gesù dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. In Giovanni 6:63 Gesù dice ancora: è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Gesù lo dice in maniera assoluta, alcuna utilità. E quindi non lo dico io, ma non c'è nulla di buono nella carne, non c'è nulla. Le religioni ti spingono a confidare nei propri sforzi, nei propri meriti. Abbiamo appena stampato il calendario, ma permettetemi un'illustrazione che troverete sul calendario, sulla prima pagina. La salvezza, in questo mondo ci sono tanti che pensano di essere bravi, pensano che sono migliori di altre persone e magari sono a livello umano migliori, ma la Bibbia ci dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti siamo peccatori e siamo lontani da Dio e ci dice che Dio è talmente grande che nessuno può arrivare a Dio. È come se fossimo sul Sas Pordoi, non so chi c'è mai stato sul Pordoi. C'è uno strapiombo di 8-900 metri. È come se quello più bravo riuscisse a saltare 10 metri e quello meno bravo ne riesce a saltare 2 di metri. Domanda, dove finiscono entrambi se saltano? Finiscono nel burrone, finiscono a morte. Così è l'uomo che non ha Cristo. Nel calendario c'è un ponte, ci sono due monti e Cristo è quel collegamento, è l'unico che può farci raggiungere il cielo. Senza di Cristo siamo spacciati, sia se sei un uomo ricco, sia se sei un uomo buono, sia se sei povero, senza di Gesù vai all'inferno. Ma entriamo nei versetti di oggi, perché se non ci interessano quei peccati che abbiamo letto la volta scorsa, significa invece che noi siamo a posto, siamo sulla via giusta, siamo pieni di frutto dello Spirito. Infatti i versetti 22 e 23 ci dicono: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il versetto 22 inizia dicendo: il frutto dello Spirito invece. Invece ci indica proprio il contrasto che c'è tra quello che ha detto prima e quello che sta dicendo adesso, quindi tra la carne e lo spirito. E voglio ancora fermarmi un attimo prima di proseguire in questa epistola. Voglio ancora far notare qualcosa. Non so se avete notato quanti contrasti ci sono in questa epistola. Qualcuno li ha definiti i contrasti del Vangelo. Partendo dal capitolo 1, proprio Paolo ci mostra il contrasto tra le opere dell'uomo e la grazia di Dio. Poi c'è il contrasto opere e fede, anche questa è la stessa cosa. Il contrasto tra i due patti, il vecchio patto e il nuovo patto, il prigioniero e il libero. Per arrivare poi a parlare di libertà cristiana, Paolo usa il contrasto tra due donne, una schiava e l'altra libera, di conseguenza il contrasto tra i figli di queste donne, uno è nato secondo la carne e uno secondo la promessa, a 100 anni, a 90 anni Sara ha partorito da sterile, quindi è stato un miracolo. E poi arriva il contrasto tra carne e spirito, è veramente un ragionamento perfetto quello che ci mostra Paolo. Paolo sta mostrando che la promessa, la grazia, la fede, la libertà sono tutte cose di molto valore, che procedono tutte da Dio e chi le ottiene è un privilegiato, le ottiene soltanto chi crede nel sacrificio di Cristo. Il contrasto più grande è tra il salvato e il perduto, il contrasto tra le vie dell'uomo e le vie di Dio, uno conduce a morte, l'altro conduce a vita. Entrando più nello specifico nei versetti di oggi, sempre guardando il contrasto tra opere della carne e il frutto dello spirito, per logica dobbiamo dire che se le opere della carne possono riguardare sia i non credenti e sia i credenti quando non camminano secondo lo spirito, invece per quanto riguarda il frutto dello spirito, questo riguarda soltanto le vite di coloro che appartengono a Dio attraverso Cristo, quindi non riguardano i non credenti. Le persone del mondo che sembrano pazienti, gioiose, gentili e con tanti altri pregi apparenti, sembrano anche persone migliori, non possono portare questo tipo di frutto perché non conoscono Dio e sono lontani da Dio. Si sentono magari più buone a essere gentili, ma non danno gloria a Dio. Il frutto dello Spirito lo può portare solo chi ha una relazione sana con il Signore. Infatti il credente che cammina secondo lo Spirito si spoglia continuamente di quelle opere malvagie che faceva prima, e in modo positivo il credente desidera proprio rivestirsi e cercare, ambire sempre di più di portare questo frutto. E sempre dietro allo Spirito, con il secchio, dove deve andare, dove deve portare questo frutto. Osserviamo ancora che le opere della carne sono al plurale, mentre il frutto dello Spirito è al singolare. Perché? Paolo non ce lo dice nello specifico, ma guardando i peccati elencati, ancora per logica, possiamo dire che una persona può essere portata a peccare in uno, in due, in tre, in quattro. Non è che una persona pecca su tutti questi peccati, solo Satana in persona può peccare su questi peccati tutti insieme. E quindi è al plurale perché le opere della carne si manifestano in tanti modi diversi e magari in diverse persone. Ci sono quelli adulteri, ci sono i ladri, ci sono quelli che invidiano, che sono più portati a essere gelosi e invidiosi. Il frutto dello Spirito invece è singolare perché è un prodotto sempre completo nella vita del credente. Non importa se sia debole nelle manifestazioni, ma nel credente ci sono tutte queste caratteristiche assieme. La gioia, l'amore, la pazienza, l'autocontrollo vanno a braccetto. Il credente manifesta il frutto in tutte le sue caratteristiche. Non esiste il credente che non è gioioso ma ama, è privo di amore. Se ama, se è gioioso, vuol dire che è anche paziente, è tutto insieme. Versetto 22, voglio ripetere, inizia con il frutto dello Spirito. Paolo parla di frutto, fa anche lui questa illustrazione, ci presenta questa immagine del frutto. Qui dice il frutto dello Spirito, in altri passi li chiama frutto di giustizia. E non è un caso che Paolo usi la parola frutto. Il frutto è un tema molto presente nella Bibbia. La parola frutto viene ripetuta circa 100 volte nell'Antico Testamento e circa 70 volte nel Nuovo. Ad esempio, cito solo due brani dell'Antico Testamento, Salmo 1, versetto 3. Egli sarà come un albero, dice, piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, tutto quello che fa prospererà. Proverbi 11:30, il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé le persone. Nel Nuovo Testamento leggo Matteo 13, ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende, egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Il credente è colui che ode la parola, ascolta la parola di Dio, è quello che lo deposita in una buona terra e porta del frutto, il 30, il 60, il 100. Adesso volevo farvi un'altra domanda, così magari ci risvegliamo un po' tutti. Quanto frutto vuole Gesù che porti il credente? Il 30, il 60, il 100? Cioè, se io porto il 30 posso fermarmi a 30? L'importante è che porto qualcosa. Quanto frutto devo mettere in questo cesto? Ce lo dice Giovanni 15:8, lo leggo io. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Gesù vuole che il credente porti non poco frutto, molto frutto, che continui a portare del frutto. Un vero credente possiede una nuova natura e manifesterà per forza di cose il frutto dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito Santo è l'indicatore, colui che ti permette di vedere se una persona è un vero credente, se uno è salvato o se uno è ancora perso nei suoi peccati. Gesù, l'abbiamo visto la volta scorsa, voglio ripetere, in Matteo 17, in Matteo 7 dice: li riconoscerete dai loro frutti. Un albero buono non può fare frutti cattivi. Quindi se uno si dichiara un credente ma non porta nessun frutto, si accende un brutto campanello d'allarme. Può essere un falso credente, può essere immaturo, ma il campanello si è acceso. Ora, guardando la lista del frutto dello Spirito, a differenza delle opere della carne, non c'è nessuna divisione che possiamo fare per il frutto dello Spirito. Paolo elenca 9 caratteristiche del frutto dello Spirito, 9 caratteristiche per indicare questo frutto, e le vedremo tutte e 9, non tutte oggi. Qualcuno la vedremo in maniera più veloce, altre ci fermeremo un po' di più. Potevamo fare 15 studi sulle opere della carne, 15 sermoni, sono 15 tematiche. Ma queste riguardano la vecchia natura. Per un cristiano credo sia più importante comprendere bene le caratteristiche del frutto dello Spirito. E poi, come premi, per i premi Oscar, devono essere dei gioielli spirituali da implementare. Non solo li devo possedere, ma dobbiamo ricercare questo frutto completo di gloria continuamente. Vediamo la prima caratteristica del frutto spirituale che cita Paolo. E dice: questa è l'amore. Non è un caso che Paolo lo metta per prima. Abbiamo già visto tanto di questa parola al versetto 13, di camminare per mezzo dell'amore, di servire gli altri per mezzo dell'amore. L'amore è la base del cristianesimo. L'amore è la cosa che più mancava all'interno delle chiese della Galazia. I legalisti non amavano, amavano i propri sforzi, i propri successi, i propri meriti. E i libertini lo stesso, erano presi dal proprio egoismo e non amavano gli altri. L'amore che cita Paolo è un amore agape, un amore per il prossimo, un amore fraterno. Gesù, oltre a dare i 2 grandi comandamenti che abbiamo già visto, di amare Dio più di ogni altra cosa al mondo, dice di amare il prossimo come se stessi. Questi sono la base del cristiano, del cristianesimo. E nell'ultima cena dice: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, 35. Il vero amore agape è un segno, anche questo, di sicura salvezza. In 1 Giovanni 3, 14 dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Dice: siamo passati dalla morte alla vita, per quale motivo lo sappiamo? Perché amiamo i fratelli. Quindi se non amiamo i fratelli, un altro campanello d'allarme. Ancora Giovanni 4,7 dice: l'amore da Dio, chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. In 1 Corinzi 13, che voglio solo leggere, ci sono elencati 15 sfaccettature di questo diamante chiamato amore. Dice: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Notiamo che sono caratteristiche opposte a quelle elencate dalla carne. Dice: l'amore non invidia, non si inasprisce, eccetera, eccetera. E l'amore non è un sentimento, non sono delle emozioni passeggere, ma riguarda proprio un servizio volenteroso e disinteressato. Infatti, in quello che abbiamo letto, dice: non cerca il proprio interesse. Sono tutte azioni attive che fa il credente, le fa cosciente, non le fa spinto dall'emozione. Ed è lo stesso amore altruistico che prova Dio. Romani 5,8 dice: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, quindi mostra la grandezza del proprio amore, che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ama delle persone che bestemmiano il suo nome. che lo odiavano. La morte sostitutiva di Cristo è l'esempio definitivo e supremo di questo amore. Gesù dice una frase bellissima in Giovanni 15:13: nessuno ha amore più grande, quindi non c'è un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Nessuno può amare più di quanto Cristo ha amato la Chiesa. E l'amore, insieme a tanti altri attributi, è un attributo soltanto divino, di Dio. In 1 Giovanni 4:8 c'è scritto, come abbiamo letto, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. L'amore divino, ci dice Paolo in Galati, parlando del frutto dello Spirito, è comunicabile. Quindi è centrale nel carattere di Dio, perché Dio è amore, ma è anche trasmissibile, è stato manifestato da Cristo alla croce ed è stato reso replicabile nella vita del credente attraverso lo Spirito Santo. L'amore possiamo sintetizzarlo in questo modo: è l'impegno cosciente, sacrificale, volenteroso di favorire il bene di un'altra persona, a prescindere se quella persona ti fa del bene o meno. E non importa proprio del costo di questo sacrificio di fare del bene a chi non ti fa del bene. Gesù dice: amate addirittura i vostri nemici. E non voglio fermarmi ancora su questa caratteristica, perché ne abbiamo parlato più volte. E concludo dicendo che se da un lato l'amore è un dono di Dio, è il primo che ci elenca questa lista, dall'altra parte l'amore è un comando che ci presenta tutto il Nuovo Testamento. Quindi c'è da parte nostra qualcosa che dobbiamo fare per essere ripieni di questo dono. Dice, il Nuovo Testamento ci parla di amarci gli uni e gli altri. E quindi se ubbidiamo e camminiamo seguendo lo Spirito ci renderà capaci di amare gli altri sempre di più. Se invece ci opponiamo ad amare gli altri, lo Spirito non ci può obbligare. Significa che con quel secchio mi sono allontanato da Dio e non voglio servire Dio. E magari il Signore ci porterà in qualche modo, per forza di cose, ad amare gli altri, magari ci dà delle prove. Ma questo non ci toglie la nostra responsabilità di ricercare intenzionalmente il dono dello Spirito Santo, questo dono. La seconda manifestazione del frutto dello Spirito è la gioia. E vi dico già che ci fermeremo su questa caratteristica fino alla fine. Non vedremo le altre manifestazioni per oggi, quindi vi prego di fare molta attenzione su questo argomento. Iniziamo con una domanda, ancora una domanda. Cos'è la gioia? La gioia è un sentimento che si esprime esteriormente con esuberanza. Una persona gioiosa è sorridente, salta, ride, si vede dagli occhi quando una persona è gioiosa. Non è vero? E la gioia intesa qui è una manifestazione di questo tipo in una persona gioiosa, ma con una motivazione. La gioia intesa qui è una risposta di cuore, dell'anima, della mente, del proprio rapporto con Gesù Cristo. Voglio ripetere, la gioia è una risposta di cuore, dell'anima e della mente al proprio rapporto con Gesù Cristo. Quella gioia di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima. La gioia è il profondo senso di beatitudine che risiede nel cuore del credente, che sa con certezza che la propria relazione con il Signore è buona. La gioia è legata innanzitutto alla salvezza. Davide nel Salmo 32 dice: beato l'uomo a cui il peccato è perdonato, beato l'uomo a cui la trasgressione è coperta. Che cosa sta dicendo Davide? Davide parlava del suo peccato e diceva che l'uomo che riceve la grazia di Dio non è fortunato come pensa il mondo, ma è beato, è benedetto, c'è da rallegrarsi, da fare festa. Così è della gioia cristiana. Sono stato perdonato, il mio peccato è stato coperto, le mie trasgressioni sono state tolte. Quanto valore noi diamo alla salvezza? Quando la diamo per scontata e non l'apprezziamo? Davide dice che è beato l'uomo che è stato perdonato. La gioia, diciamo pure, che è l'opposto della tristezza, dell'angoscia. La vera gioia di cui stiamo parlando è qualcosa di molto profondo, interiore. Infatti la gioia che dà lo Spirito Santo non è legata alle circostanze favorevoli, ma anche a quelle spiacevoli. Per cui è qualcosa che non è umano, non può essere umano, non è secondo la nostra natura, è qualcosa che appartiene solo a Dio. Nell'ultima cena Gesù stava per andare sulla croce e provava gioia. Luca 22 dice: «Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire». La gioia appartiene a Dio e a chi ha la mente per le cose di Dio. Come abbiamo già detto, per l'amore, lo stesso principio vale anche per la gioia. La gioia può essere trasmessa da Dio al credente attraverso lo Spirito Santo. Prima Tessalonicesi 1:6 Paolo dice: «Voi siete divenuti imitatori nostri del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo». I Tessalonicesi erano divenuti imitatori di Paolo, in mezzo alle persecuzioni avevano ricevuto la parola di Dio, l'avevano accolta con la gioia che dice qui il versetto, dona lo Spirito Santo. La parola gioia in greco usata qui è clara e viene usata 70 volte nel Nuovo Testamento e più di 150 nel Vecchio. Ascoltiamo qualche versetto del Vecchio. Prima Samuele 4:5 dice: «Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, sicché ne rimbombò la terra». Esdra 6:22 dice: «Celebrarono con gioia la festa degli azimi per 7 giorni, perché il Signore li aveva rallegrati». Neemia 8: «Perché questo giorno è consacrato al nostro Signore, non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Salmo 89:15: «Beato il popolo che conosce il grido di gioia, esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto». Ancora Isaia 24: «I superstiti alzarono la voce, mandarono gridi di gioia, acclamarono dal mare la maestà del Signore». Proverbi 10:28: «L'attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà». E ci sono tantissime applicazioni che già possiamo fare in questi versetti. Mi viene in mente anche un altro versetto, quello di Davide. Davide che stava riportando l'arca a Gerusalemme, seconda Samuele 6:15. «Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca del Signore con gioia a suor di tromba». Davide e tutto Israele erano gioiosi di celebrare il Signore, di avere il Signore vicino. E noi siamo così gioiosi di celebrare il Signore. Siamo così gioiosi di venire a culto la domenica mattina. Siamo così gioiosi nella nostra vita di tutti i giorni. Quando ci avviciniamo al Signore abbiamo un cuore veramente gioioso. E se non gioiamo significa che stiamo perdendo, abbiamo perso di vista questa meraviglia che è il Signore. La gioia è legata soprattutto al nostro rapporto con il Signore. Dipendenza, ubbidienza, di servizio. E quelli che decidono di servire gli altri provano gioia. Quelli che decidono invece di servire solo se stessi, che sono sconcentrati, come tutti gli uomini, a soddisfare le proprie necessità, a risolvere anche i propri problemi, non provano gioia. Anzi, diventano introversi. Diventiamo più egoisti e tristi. Se non provi gioia, sicuramente devi valutare la tua relazione con il Signore, ma forse anche perché non vuoi servire gli altri senza aspettarti nulla. Come abbiamo accennato, la gioia divina non proviene da circostanze umane favorevoli, ma a volte più le situazioni sono difficili, più si sperimenta questa gioia. Gesù fece un'illustrazione per parlare di questa verità. In Giovanni 16, quando parlò che lui doveva andare a Gerusalemme a essere ucciso, per essere ucciso doveva morire, i suoi discepoli erano rattristati. E Gesù paragonò la gioia divina a una donna che partorisce. Disse ai discepoli che la loro tristezza sarebbe stata cambiata in gioia. Una donna che partorisce prova molto dolore, ma quando vede il suo bambino si dimentica di quel dolore che ha dovuto sopportare. Così è la gioia divina, non è che salti di gioia quando le cose non vanno bene, anzi piangi. Ma alla fine, quando Dio interviene, è talmente grande quella gioia che ti dimentichi il dolore. Chiaramente questo è un argomento molto serio, molto importante, e richiede tanta conoscenza, tanta prudenza e saggezza nel dire certe cose, nel stare vicino a una persona che soffre. Ma è anche, e ci vuole tanta esperienza di crescita personale con il Signore. Io ringrazio il Signore per quello che ho passato lo scorso anno. Perché oggi posso dire di conoscerlo meglio, non posso dire di conoscerlo completamente, ma posso dire per esperienza personale di conoscere più il Signore di quanto lo conoscevo prima. Oggi posso dire questo, ma io non dimentico di come stavo lo scorso anno. Il Signore ha iniziato e sta continuando a lavorare nel mio cuore, tuttora sta lavorando per farmi divenire sempre più simile a Cristo. Il Signore sta lavorando in tante aree della mia vita, della mia famiglia. Ha iniziato a purificare alcune cose nel mio rapporto con Lui, nel mio matrimonio, nella vita di mia moglie e dei miei figli. E c'era bisogno forse che io e la mia famiglia passassimo in mezzo a quella tempesta, perché sennò il Signore non poteva insegnarmi quello che mi sta insegnando. Satana vuole toglierci la gioia, e con me c'era riuscito. Non era una situazione facile per niente, era assurda come situazione. Ma io e la mia famiglia, tutti, compreso mia moglie, avevamo il Signore vicino che non ci ha mai abbandonato. Personalmente io non capivo la sua opera, non la vedevo, non capivo. Oggi posso ringraziare, so il perché. Io avevo perso la gioia, non riuscivo a vedere che nonostante quella situazione spiacevole, Dio era vicino a me. Io avevo i miei figli vicino, avevo la chiesa vicina, avevo anche il mio posto di lavoro vicino. E io snobbavo tutte queste cose, non mi bastavano. Ero concentrato sul mio dolore. E invece Dio aveva messo anche queste cose vicino per aiutarmi in questa situazione. Se non avessi avuto nessuno vicino, sarebbe stato ancora peggio. E io ero concentrato solo su me stesso. Non era una situazione facile, e non vi nascondo che sono terrorizzato di affrontare altre situazioni di questo tipo. Però oggi ho la consapevolezza che Dio risponde, quindi ho più certezza, la mia fede è più forte. Quello che Dio mi ha fatto provare è che la mia fede non poggia sulle mie forze. Io non ho il controllo delle cose, ma Lui ha il pieno controllo di tutto. E noi non abbiamo nessuna pretesa con Dio. Dio può fare quello che vuole delle nostre vite e delle vite di tutti. Dio è il padrone. Dio non sbaglia mai. Ma come detto, è qualcosa di facile da dire adesso, ma quando sei immerso nella tempesta non è così facile da fare. E voglio ancora ribadire in altri termini quanto ho appena detto. Quando parliamo di gioia nella sofferenza dobbiamo farlo con tanta serietà. Non è qualcosa che possiamo banalizzare, non è che salti di gioia se ti muore un caro. Ma anche in quella sofferenza il Signore ti rende capace di affrontarla con la gioia che solo Lui può darti, se siamo attaccati con quel secchio a Lui. Ci può aiutare ad affrontare una prova con una certa dignità cristiana, una gioia che ti aiuta ad affrontare quella sofferenza. La vita in questo mondo non è una vita assolutamente facile, Dio lo sa. È tutt'altro che facile. C'è la morte, ci sono tanti pesi, tanto dolore. Tante cose ci riempiono di dolore, ma dobbiamo essere ripieni di gioia e fiducia che in un modo o in un altro, adesso uso lo slogan del mondo, tutto andrà bene. Solo il cristiano può dire che ha la certezza che tutto andrà veramente bene. Romani 8:28 dice tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Noi non capiamo le situazioni, perciò Dio risponderà, andrà tutto bene, non secondo le nostre aspettative, ma tutto andrà bene e si rivelerà pieno di gloria per il Signore. E come detto, è un argomento che necessita approfondimento. Se qualcuno ha domande, ho studiato tantissimo questo argomento, tanti libri, e posso rispondere, posso aiutare anche qualcuno che si può trovare nel bisogno. Ma a volte non sono le circostanze negative a farci perdere la gioia. La gioia la si può anche scegliere di perdere. E questo può succedere, ad esempio, sempre un'altra illustrazione, ci si lamenta di tutto. Io, se si vuole, posso cercare il letame in ogni prato. Oppure nello stesso prato posso cercare i fiori. È una scelta che uno fa. Possiamo vedere quello che Dio ci dà, tutte le immense benedizioni, o possiamo guardare quello che hanno gli altri e che mi manca. Ora dobbiamo ancora dire per la gioia che se da un lato è un dono di Dio, da un'altra parte, come già stiamo vedendo, la gioia è qualcosa che deve essere ricercata ed ambita. Filippesi 4:4 dice Paolo, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Paolo lo riprende due volte. E proprio Paolo è un esempio di gioia cristiana. Filippesi 1:4 dice, e sempre in ogni mia preghiera prego per tutti voi, prego con gioia. Paolo pregava con gioia. E sapete dov'era Paolo quando pregava con gioia? Era al mare, era in montagna, era in vacanza, vero? Era in prigione, era imprigionato per il Vangelo. Sempre in Filippesi Paolo disse che avrebbe mandato Epafrodito da loro e disse in Filippesi 2:29, accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia, abbiate stima di uomini simili. La gioia è proprio ciò che ricercavano le guide di chiesa per i propri membri. Prima Giovanni 1:4, queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Giovanni scrive la sua prima epistola perché, versetto dice, perché la nostra gioia sia completa. La gioia cresce sia nelle guide che nei membri di chiesa attraverso la predicazione della parola. Sempre in Filippesi, Paolo scrive, Filippesi 2:2, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo cuore, amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Anche Paolo dice rendete perfetta la mia gioia e parla di avere un medesimo pensare, amore, di essere uniti. Le guide di chiesa non solo per se stessi ma anche per i propri membri vogliono che crescano nella gioia del Signore. Filippesi 1:25, ho questa ferma fiducia che rimarrò, starò con voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede. I conduttori di chiesa, gli anziani, vogliono che i propri membri siano ripieni e crescano nella gioia. E questo può accadere solo se i credenti si nutrono della parola di Dio. Questo può accadere se i membri vivono in obbedienza alla parola che viene predicata. E infatti purtroppo tante volte questo non succede. E sapete cosa succede alla lunga quando una chiesa non ubbidisce, quando non c'è nessuna crescita, quando i credenti non si nutrono della parola di Dio? Significa che non c'è nessuna gioia. E la cosa più grave succede che i conduttori stessi possano perdere la gioia. E non voglio uscire fuori argomento, ma voglio sensibilizzare le nostre vite. Vi chiedo di andare, perché penso che in questa chiesa ci siano problemi seri. Se possiamo andare in Ebrei 13:17. Ebrei 13:17. E dice così. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Il versetto ci dice che i membri di chiesa devono ubbidire e sottomettersi a chi? Ai conduttori di chiesa. E perché? C'è scritto, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve rendere conto a qualcuno. I conduttori di chiesa portano la parola di Dio proprio per vegliare per le anime dei membri. La parola di Dio viene predicata innanzitutto, e la responsabilità di chi predica è davanti a Dio, al quale dovranno rendere conto. Per portare la parola di Dio a volte ti alzi alle 3 di notte, alle 4 di mattina, a volte non riesci a dormire, perché ti manca il tempo tra la famiglia e il lavoro, e il sermone si avvicina. E non sto rinfacciando niente a nessuno, perché sono cose che fai volentieri, non riesci a fare a meno di farle quando ti viene chiesto. A volte studi 10 ore per un sermone, a volte 20, a volte 30 ore effettive. E lo fai per il Signore, per la crescita della sua Chiesa. Ma spesso, dopo aver studiato tutte quelle ore, ti ritrovi qui a predicare a 2 o 3 persone, 4 persone. E fin qui ancora tutto va bene, perché abbiamo impegni di lavoro, problemi familiari, tutti. Ma poi vedi che, nonostante tutto l'impegno per portare l'insegnamento, la gente non è interessata alla predicazione. Abbiamo un sito dove vengono pubblicati i sermoni, e in chiesa manca sempre gente. Il sito è fermo. Noi vediamo se uno si va a ascoltare i sermoni. Nessuno ascolta i sermoni. Nessuno va, si chiede la registrazione di uno studio. La predicazione della parola è diventata superflua. La predicazione è la base del cristianesimo. E parlo in maniera generale, non sono i miei sermoni che non vengono ascoltati, ma di tutti, sono fermi. E quindi cosa succede nei conduttori? Abbiamo letto qui: affinché facciano con gioia e non sospirando. Tra un po' ci vogliono le bombole di ossigeno. Chi guida deve farlo con gioia. E i membri hanno la responsabilità. Sono responsabili di far servire con gioia i propri conduttori. E se la gioia viene tolta ai conduttori, come dice qui, è colpa dei membri. È come se tu, soprattutto una donna, prepara una bella cena, un bel pranzo, sei stato tutto il giorno sui fornelli a preparare un pasto per i tuoi figli, e questi neanche si presentano a tavola. Ma peggio ancora, poi metti via bene, confezionato bene questo cibo affinché si nutrano, e quelli arrivano a casa, perché quel cibo è per il loro bene, e neanche lo toccano, e viene buttato via. Puoi avere anche 30 anni di chiesa, hai bisogno per la tua anima della parola di Dio, di nutrirti della predicazione della parola di Dio. Questo deve entrare nelle nostre menti. La vita cristiana è una guerra spirituale continua, e Satana vuole togliersi la gioia proprio partendo dai fratelli più deboli, più immaturi, che possono avere pochi anni di chiesa, ma anche tanti anni di chiesa. Chi non ascolta la parola di Dio resta lontano da Dio. E poi inizia a salire fino ad arrivare alle guide questo sconforto, questo modo di attaccare la Chiesa. Satana vuole che i nostri occhi si distolgano dal Signore e guardino le circostanze. La vita del credente è una continua lotta spirituale contro le forze malvagie della spiritualità, dice Efesini. In un modo o in un altro ostacolo il nostro rapporto con il Signore. I sermoni della domenica servono a cambiare le nostre vite. È un disco, ripetiamo sempre le stesse cose. In tante chiese si prendono appunti, e sapete perché? Non per andare soltanto a vedere se quello che viene predicato sia vero, ma è un impegno personale da mettere in pratica, c'è una disciplina spirituale. La predicazione della parola è unica, nessuno nei suoi studi scava nel profondo quando va a farsi la lettura personale, non viene fatto. Quella parola che viene predicata serve a cambiare la tua vita. Domenica scorsa Davide ha parlato del ritorno di Cristo. Io tutta la settimana devo meditare sul ritorno di Cristo, e anche oltre. Oggi parliamo di santificazione. La prossima settimana, sia se c'è un giorno di chiesa, sia 30 anni di chiesa, medita sulla tua santificazione. Così domenica, ogni domenica un po' la nostra vita cambia. E se la parola, la vita mia non cambia, vuol dire che non mi voglio far cambiare dalla parola di Dio. I giudei nell'Antico Testamento venivano definiti uomini dal collo duro. Così potremmo essere anche noi. E non vi state o ci stiamo ponendo agli uomini, ci stiamo ponendo a Dio. Se hai il collo duro, ti stai opponendo a Dio. E quindi cosa stai dicendo, Michele? Stai dicendo che devo meditare tutta la settimana il sermone predicato, ma questo vuol dire farmi lavare il cervello. Esatto, hai indovinato, hai vinto il premio. Il nostro cervello è sporco da tutto ciò che ci circonda. Il nostro cuore ha bisogno dell'ascolto della parola, della meditazione della parola predicata, che può essere anche ascoltata più volte, visto che ci sono registrazioni. Male non ci fa, ci sono dei dettagli quando uno predica che è impossibile dall'altra parte ascoltarli tutti. E poi possiamo anche aggiungere nell'esercizio personale la lettura, che ci deve essere personale, insieme alla preghiera. Cioè, che cosa facciamo noi? Veniamo qui la domenica a culto, usciamo fuori, a che cosa serve? Anche se sentiamo delle predicazioni che abbiamo sentito altre volte, anche se penso di sapere questo argomento meglio degli altri, io devo meditare sulla parola di Dio. Nel mondo dello sport sono proprio esercizi che dobbiamo fare per essere allenati. Nel mondo dello sport, tre quarti della vita di uno sportivo è fatta di allenamento e un quarto, se non di meno, c'è una competizione. Così deve essere il credente, deve essere ben preparato. Venire qui la domenica appena uno esce fuori, che cosa è stato predicato oggi? Boh, è noioso, sempre le stesse cose. Ma questi che cosa si sono messi in testa? Alcuni si addormentano. In alcune chiese, perché si fa resistenza sempre di più alla parola predicata, i sermoni durano 20 minuti, 5 minuti di introduzione, 5 di conclusione, 10 minuti di sermone. La gente è contenta. Ma io non devo far contento gli uomini, io devo rispondere a Dio se sono qui a predicare. È una battaglia spirituale. È come andare a farti massaggiare la schiena che c'hai a pezzi. Io vado dal fisioterapista, il fisioterapista entra dentro e dice: guarda, c'ho fretta, dammi un po' di massaggio, mi tiene da 30 secondi. La mia schiena me la mette a posto, o mi ha fatto il solletico. Così sono 10 minuti di predica in 7 giorni che sto a riempirmi del mondo. Anche oggi la parola di Dio ci chiama a essere responsabili, a analizzare, analizzarci. La mia vita cristiana è una vita piena di gioia? Compare questa caratteristica del frutto nella mia vita o è assente? E se non c'è questa caratteristica, investighiamoci, perché non c'è? Perché l'ho persa? Abbiamo letto stamattina in Apocalisse le chiese che Gesù rimuove il candelabro poi successivamente, quasi da tutte le chiese. E farà la stessa cosa anche con noi, se non prendiamo provvedimenti. Ho voluto soffermarmi molto su questa caratteristica dello Spirito Santo, perché credo che la gioia in questa chiesa personalmente sia stata persa. Abbiamo bisogno di chiedere al Signore di riempirci della sua gioia, della gioia del Signore. In Giovanni Gesù dice, capitolo 16, versetto 24: finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Gesù vuole che la nostra gioia sia completa e di nulla mancante. Cari fratelli, spero che il tuo cuore, il nostro cuore, non si rigidisca su quello che hai ascoltato oggi. Lo scopo è costruire e non demolire. La vita cristiana è in mezzo a una battaglia spirituale, io sono nella tua stessa battaglia. E quindi sia se sei membro, sia se sei un conduttore di chiesa, dobbiamo andare avanti e prendere seriamente il nostro rapporto con Dio. Questi sermoni che stiamo studiando, c'è un argomento molto importante che riguarda proprio la vita del cristiano. Come dobbiamo camminare? Noi siamo sotto la grazia, sotto lo Spirito Santo. Questo è il cristianesimo, è il centro della vita che interessa a noi. E quello non è a quello, questo che stiamo studiando è per noi che facciamo parte della Chiesa. Non è per evangelizzare gli altri che non conoscono il Signore e neanche per parlare a chi è già morto, ma è per noi. Più avanti, quando avremo terminato, faremo delle serate, se volete, di giovedì. E voglio capire, è costruttivo, quali sono i tuoi combattimenti, quali sono i miei, quello che si può dire. Se no, a che serve? Un tempo proprio di conforto, per valorizzare la vita nello Spirito Santo. E per oggi ci fermiamo qui. Le prossime volte continueremo a vedere, non so in quante volte, le altre caratteristiche di questo frutto. Ci metteremo uno più volte, non ci corre dietro nessuno, sono caratteristiche da ricercare, come quei premi Oscar. E sono, non so se a voi fa lo stesso effetto, io quando leggo il frutto che dona lo Spirito, leggo queste qualità, mi riempie il cuore, sono tutte cose eccelse, eccellenti, sono stupende, amore, gioia, pace, pazienza, fedeltà, sono bellissime. Sono uniche. Paolo termina dicendo: contro queste cose non c'è legge, non c'è niente che può andare contro queste cose. Abbiamo iniziato parlando degli scienziati, degli attori, dei calciatori che ricercano questi premi che sono passeggeri. Il credente ha già ricevuto un frutto eterno di giustizia, ma deve continuamente ambire a ricercare il frutto eterno di gloria che può dare solo lo Spirito Santo. Per cui deve essere sempre con questo cesto a seguire lo Spirito. E vorrei terminare leggendo un ultimo versetto che ci parla di gioia, lo leggo io. Salmo 37,4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Preghiamo. Signore Padre, vogliamo lodarti, adorarti e ringraziarti della tua parola che ci hai lasciato e voglio pregarti affinché quello che è stato predicato, Signore, possa non indurire di più i nostri colli, ma possiamo ammorbidirci, Signore, perché tu vuoi che la tua Chiesa risplenda in verità, non nell'ipocrisia, risplenda in santità, Signore. Aiutaci a mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato, abbiamo parlato tanto di questa gioia. Abbiamo visto che tu vuoi che la nostra gioia sia completa. Ti prego per ognuno di noi, Signore, che tu possa rivestirci di questa gioia, una gioia perfetta, una gioia che proviene solo da te. Anche in quelle situazioni difficili, Signore, dove siamo sballottati a destra e a sinistra da quei venti di tempesta, aiutaci a fidarci di te, a restare umili e sapendo che tu hai pieno controllo, non ti sfugge niente. Ti prego anche per i nostri ospiti affinché non siano scandalizzati, ma che la tua parola possa aprire i loro cuori a te, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.